Benvenuti nello spazio dedicato per i bambini e i genitori.
Proposte, consigli, attività per passare una giornata insieme ai vostri bambini.
Sono un ribelle, mamma.
Pronto? Passami la mamma. Lo so che è ancora sveglia nella stanza. Sono le 4 del mattino. Avrei bisogno di parlarle un attimino. Sto bene, non è un incidente. Guarda mamma, non mi è successo niente. Stanotte non torno lì a dormire. Resto fuori, non c'è niente da spiegare. Giuro, non è per farti male. Dormo fuori, non farmela pesare. C'è un posto qui a casa degli amici. Vediamo, torna pure a letto. Domani arrivo, ok, te lo prometto. E per favore stira la maglietta. C'è un concerto, mi serve quella rotta. Ricorda di comprarmi dei calzini.
Molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto. Non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei Matti numero 0. era bella, bella davvero, in via dei Matti numero zero. Era una casa molto carina,
senza soffitto, senza cucina.
Non si poteva entrarci dentro,
perché non c'era il pavimento. Ma si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto. Non si poteva fermare il picco, perché non c'era quasi così.
Ma era bella, bella davvero.
C'est ton poste en éveil, tu m'as demandé pourquoi. Pas voir si tout se passe bien chez moi. Ta femme, je vais bien, on s'est trouvé des points communs. Après, tu connais le refrain, pas besoin de te faire un dessin. Chanson pour moi, t'es le roi des rois, t'es le plus grand des plus grands. T'es la star, à l'instar des stars. Et la star, j'ai croisé son regard. Je me suis dit, pas de lézard. Toi qui m'as toujours conseillé de profiter des instants volés. Tu dis, la vie, ça va, ça vient, c'est du copier-coller. Prends l'amour comme le tien et tu seras toujours pardonné.
17:13 minuti, un buonissimo pomeriggio a tutti voi, bambini e bambine, ragazze e ragazzi di tutto il mondo. Benvenute a Sono Ribelle Mamma, trasmissione che come quasi ogni lunedì dalle 17:00-17:30 va in onda. Ovviamente sulle libere frequenze di Radio Blackout. Quest'oggi per il nostro insomma ospite al mese abbiamo una un personaggio al femminile conosciuto anche e soprattutto per gli spottini della radio. Io mi ricordo le cene alfabetiche del Paso, c'era sempre la tua voce, quindi siamo qua in compagnia di Gabra Pan, della compagnia dei Rovesci, che abbiamo insomma ascoltato e visto poco tempo fa qua in radio con lo spettacolo Le avventure di Cipollina. Ciao Gabra.
Ciao, saluto e ringrazio chi ascolta, tutto il mondo che ascolta Sono Ribelle, e ringrazio Barbara per l'ospitalità e Radio Blackout. Io sono Gabra, Gabra Pan, e faccio parte anche della Compagnia dei Rovesci, che è un progetto appena nato, un progetto che definirei, non so, narrativo musicale, musicale narrativo, che principalmente si diverte a giocare con la parola, con le parole di Gianni Rodari, con le opere di Gianni Rodari. Il progetto è appena nato, quindi non c'è moltissimo da dire, direi soltanto che è nato da un'amicizia tra me, Andrea e Bruno, che sono i migliori musicisti del mondo, e Riccardo, che è il nostro tecnico Luci. In questo momento spero che siano all'ascolto e saluto anche loro insieme a tutto il mondo.
Salutiamo anche qui da Radio Blackout, insomma, tutti bravi, anche quelli intorno, insomma, non solo i tre, che insomma anche i fonici.
Sono essenziali.
Sono essenziali.
Sì.
E oggi di cosa parleremo?
Arriverei
oggi
subito al dunque, anziché parlare tanto della Compagnia dei Rovesci, che insomma si spera, oltre alle avventure di Cipollina, prossimamente insomma usciranno altre storie sempre di Rodari. Parlerei di Rodari, come ci siamo
quindi
dette.
Oggi qui abbiamo la professionista, perché io
professionista,
direi, no, ma è vero,
so.
Professionista nel senso che un'esperta sul maestro Gianni Rodari, perché insomma, parlando così anche fuori onda, ne ho sentite tante, ne avevo già sentite, ma comunque così, in questo modo, soprattutto quando si è appassionati un po' alle cose.
Esperta non lo so, non so se sono esperta, comunque sono appassionata fin da piccola.
Allora, più bello.
È rimasto il mio autore preferito.
Molto bene, quindi parleremo di Gianni Rodari. Gianni Rodari ha fatto tanto, ovviamente non possiamo dire o leggere tutto, raccontare tutto, e quindi ci limiteremo a uno dei temi, ma insomma, chiacchierando verranno fuori anche delle altre cose, però tendenzialmente il tema di oggi,
il tema principale su cui vorrei insomma mettere un po' il focus, mettere un po' in evidenza, è quello attorno al suo lavoro, attorno alla parola in generale, ma soprattutto l'aspetto di Rodari che a me interessa ancora oggi, che ho 53 anni e sono una piccola anziana, la guerra, l'antimilitarismo e il bisogno urgente di libertà che in Rodari in tutto il suo lavoro insomma emerge
purtroppo
in maniera molto
attuale,
divertente. Purtroppo sempre attuale,
perché così.
Sì,
soprattutto adesso in queste giornate, in questi due anni insomma, dove le guerre stanno di nuovo comunque tartassando,
le guerre purtroppo
purtroppo non finiscono,
non
mai.
Finiscono mai,
e quindi ancora di più parlare oggi di Rodari è fondamentale, perché ci dà degli stimoli, dei pensieri,
degli
no?
stimoli anche degli strumenti, infatti parlerei, accennerei anche un po' agli strumenti che ci ha lasciato, che insomma in generale ruotano tutti attorno all'uso che si fa della parola, del linguaggio e del potere propulsivo che ha la parola di trasformazione, di cambiamento della realtà. E questi strumenti, Rodari, che è stato un partigiano, un antifascista, un antimilitarista, molte cose, maestro, poeta, ma su tutto una persona di un'umanità e di una umiltà rare, incredibili, e ci ha lasciato a disposizione, soprattutto grazie a un suo saggio che lui chiamava con molta umiltà il libretto,
e invece
del 1972, lui è morto nel 1980, quindi insomma per fortuna ci ha lasciato questo libretto, che è La grammatica della fantasia, che è uno stupendo saggio in realtà. E leggerei, perché dà molto il senso del lavoro, di tutto il lavoro di Rodari su cui si è speso, leggerei l'incipit nell'antefatto alla grammatica della fantasia, che diceva, queste sono le sue parole: io spero che il libretto possa essere utile a chi crede nella necessità che l'immaginazione abbia il suo posto nell'educazione, a chi ha fiducia nella creatività infantile, a chi sa quale valore di liberazione possa avere la parola, non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo.
Wow, sì. Beh, già questo ci lascia così, senza parole.
Questa è la chiave di volta di tutta la sua, tutto il suo lavoro, la chiave interpretativa di tutto l'impegno che Gianni Rodari ha messo nel suo lavoro. E pensiamo quindi appunto che non bisogna essere necessariamente esperte di qualcosa, maestre, semiologhe o pedagoghe o quant'altro, insomma, per appassionarsi a questo lavoro. Io e penso molte di noi amiamo Rodari semplicemente perché amava la libertà con estrema passione, insomma. In questa puntata, come dicevamo, non ci sarà tempo per fare un approfondimento serio, magari insomma io non ne sono nemmeno capace, però ci accontenteremo solo di fare qualche riflessione, magari soprattutto attorno a questo Rodari, i Rodari contro la guerra, contro il militarismo, contro le frontiere, quel Rodari anti-autoritario e contro ogni oppressione, amante della libertà su tutto, insomma. E magari poi leggeremo qualche filastrocca, qualche raccontino, se ci sarà tempo, insieme. E di base crediamo che possa essere più che mai utile, soprattutto adesso in questo particolare contesto sociale, politico, culturale, dove gli esseri umani insomma che stanno preparando, anzi piuttosto è avanzata questa preparazione, sono poco inclini alla libertà, poco inclini anche all'idea di comunità, di collettività,
e
di
all'ascolto,
cui parlava
direi, e all'ascolto delle persone che questa guerra, queste situazioni non le vogliono e quindi non ascoltano.
Una società terribile che odia la povertà. Ho scoperto da poco una parola, purtroppo, che è aporafobia, qualcosa di questo tipo, che è un termine che insomma la dice tutta rispetto a questa società. I poveri si sentono in colpa di essere poveri, è addossata a loro la responsabilità individuale di esserlo, non c'è una critica al sistema che porta a queste condizioni. Una società dove si continua a parlare di integrazione come se fosse una bella parola, piuttosto che di incontro, di coesione, di rispetto e di dialogo tra culture, di cui parlava Rodari in tutta la sua opera.
Questa parola che adesso sì. Va di moda.
Esatto, vanno di moda cose abbastanza terribili. Comunque anche nelle scuole, insomma, il modello è quello della competitività, piuttosto della performance, che è quello che propone la società attuale, in totale controtendenza rispetto a quello che era il mondo che si figurava Rodari. E non so, nella scuola, per esempio, a me fa abbastanza ribollire, entrano psicologi e psichiatri ad etichettare bambini con estrema e pericolosa facilità.
Sì, sì.
Con delle definizioni stranissime che a me fanno ribollire, tipo DSA, sì, DSA, DHDA, DHDA, deficit di attenzione, sì, iperattività, disturbi oppositivi provocatori e quant'altro, insomma. E io mi chiedo come si possa, in uno scenario di questo tipo, parlare ancora di immaginazione e di stimolare quel pensiero divergente di cui Rodari parlava in qualche modo, ovvero quella capacità di trovare soluzioni creative e di stimolare quel moto verso la libertà di interpretazione delle cose, insomma. E in questo scenario, oltretutto, interrompimi quando vuoi.
Facciamo una pausa musicale.
Facciamo poi una pausa musicale, va bene.
No, ma finisci la tua frase, giusto?
Oltre
questo scenario,
a psichiatri e quant'altro, insomma, ci entrano i militari nelle scuole, poi ne parleremo. Adesso ascoltiamo.
Ne abbiamo, insomma, parlato spesso su questi microfoni, e quindi abbastanza abbiamo uno scenario qua, almeno ai microfoni, cosciente e purtroppo realistico, che sta avvenendo appunto nelle scuole, però magari facciamo anche un accenno.
A peine trois jours qu'elle est partie, trois nuits à ne pas dormir, elle n'avait pas cessé de le dire. Rien n'est jamais vraiment acquis. Croire en des trucs sans prendre la peine d'y réfléchir. Se parler de plein de choses mais sans jamais vraiment rien dire. Blablabla, vas-y je te crois. Entretenir l'espérance, on croit que ça change mais ça ne change pas. Des promesses, ça doit changer mais ça ne change jamais. Malgré tout ça c'est pas fini, la vie continue et pourtant difficile de l'accepter, mais rien ne sera plus comme avant. Sans mentir, mais sans dire toute la vérité, la confiance baisse, le temps passe. L'amour soi-disant partagé, car l'égoïsme, la jalousie font vivre ensemble chacun de son côté. Où sont
17:27 minuti, siete sempre all'ascolto di Sono un ribelle mamma. Ma la tagliano tutti, sono un ribelle, tutti dicono.
Anch'io ho detto sono ribelle. Ma così.
È pazzesco. No, ma è vero, ma non sei l'unica, te lo dico, perché spesso si invece proprio dalla canzone di Skiantons, insomma, sono ribelle mamma, che è stata presa un po' da lì, però può essere anche sono ribelle qualsiasi altra persona,
sì, e per qualsiasi ruolo.
Sì, insomma. Per qualsiasi ruolo. Bene, continuiamo a parlare di Rodari.
Sì, dicevamo, insomma, se vogliamo riprendere da lì della questione aberrante dei militari che entrano nelle scuole come se fosse il salotto di casa loro, a fare propaganda a tutti gli effetti di guerra, che trovo aberrante, insomma, che dovrebbe far rivoltare chiunque.
Sì,
docenti.
Come non deve entrare la religione, ma, come non
sì,
deve entrare,
certo.
Insomma, anche quello, perché poi
pare che sia normale, ma normale, insomma, cosa vuol dire? Non so. Comunque, vabbè, proprio ieri, tra l'altro, insomma, è stato l'anniversario della nascita della Repubblica ed è stato tutto uno sfoggione di paratone militari delle forze armate. E giustamente, forse perché in qualche modo ci ricordano qual è l'essenza dello Stato, ovvero la guerra. E, dunque, probabilmente non c'è da sorprendersi se anche nelle scuole pubbliche statali è in atto, o forse è sempre stata in atto, una propaganda di questo tipo, ma comunque resta inaccettabile, è gravissimo. Certo. Tornando a Rodari, insomma, in tante sue testi, poesie, filastrocche, eccetera, parlava di quei generaloni con stivaloni e cannoni e simpaticamente non li avrebbe mandati nemmeno sulla luna, perché l'avrebbero distrutta, perché l'avrebbero saccheggiata e rovinata, e ora questi generaloni se ne vanno tranquillamente tra i banchi di scuola con il loro insegnamento di violenza, di sangue, di morte, che insomma i bambini in questo momento, tra l'altro particolare storico, dove arrivano cose incredibili e oscene dalla striscia di Gaza, non so con quale animo, insomma, si ospitino questi loschi figuri all'interno delle scuole.
Sì, ma soprattutto penso il dirigente stesso, il preside, insomma, che si vede arrivare questi personaggi e porte aperte.
È tutto tranquillo, è tutto normale,
no,
anziché cioè, rabbrividire.
Quello
non,
è il punto,
so.
Che parte anche un po' da lì, non solo, insomma, questi che magari fanno anche i gradassi, no?
Io più volte mi sono chiesta, non essendo
i limoncini,
i limonacci. Non essendo né madre, mi sono tenuta bene alla larga tal esserlo.
Dai, non puoi sì. dire così.
Ho avuto molti figli,
no, però,
comunque.
Devo dire che ognuno ovviamente
ho sperimentato comunque la genitorialità, anche se senza
diverso,
avere
certo.
figli miei, insomma, comunque non essendo maestra e quindi non avendo la possibilità di mettere in mezzo piede nella scuola, mi sono chiesta che cosa possiamo fare noi da esterni, diciamo, insomma, passami questo termine, non avendo la possibilità di entrare nelle scuole. E io credo che, non so, valga la pena in questo momento riflettere su questo in quanto compagni, in quanto compagni, e sulle possibilità o sulle idee che in potenza potrebbero essere urgenti, insomma, da tirar fuori dal cappello. Siamo capaci di tante cose creative quando si tratta di autogestione, quando si tratta di mantenere.
No, però poi quando ci sono queste situazioni qui siamo non è che ci tiriamo indietro. Almeno io come mamma e genitore all'interno di queste scuole a volte mi sento un po' sola.
Esatto, pensiamo che non sia il nostro ruolo da compagni. Molte, non so, compagne che conosco della mia generazione che hanno scelto come me di non avere figli, tutte le volte, anche quando, non so, insomma, io più volte rispolvero Rodari o metto in mezzo altri autori che continuo a leggere, anche se sono grande, un sacco di libri per i bambini e per loro sono tematiche che non riguardano i compagni, che non riguardano le compagne, perché non hanno il ruolo di genitore, di genitrice.
Invece no.
È molto sbagliato. Cioè nelle bambine e nei bambini io personalmente trovo che ci potrebbero sorprendere, insomma, con la loro capacità di ribaltare le prospettive delle cose, e potrebbero essere di grande insegnamento sia oggi per noi adulti e sicuramente sono per me, almeno anche oggi, i miei compagni di domani. Io insieme a Jimmy, che ha esattamente 25 anni di me, meno di me, quindi potrebbe essere mio figlio, e adesso porto avanti il progetto della compagnia dei rovesci, facciamo dei giochi insieme, insomma. E quindi credo che tutti dovrebbero preoccuparsi, avere a cuore in questo particolare momento storico la questione dei bambini lasciati nelle scuole appresso a queste figure. Insomma, non credo che sia soltanto chi è genitore o chi è maestro o maestra a doversene occupare.
Guarda, ci fosse mai una cosa così nella scuola dove, insomma, frequento io con mio figlio, ovviamente andrei a dire due cose sicuramente, per dire che io a volte mi batto per le risme, 3 risme all'anno, cioè, per dire, no? Cose magari sull'ecologia, cerco, no, di dire sempre delle cose,
di far passare,
sì,
delle cose,
assolutamente, sì. Non è come una volta un genitore mi ha risposto: i nostri figli mica fanno coriandoli, ma va, cioè, no, ma siamo a questi livelli, quindi, cioè, cerco a volte di dire delle cose, di far passare delle cose, se rispetto all'ecologia o se esce fuori qualcos'altro, ovvio che
però sei sola.
Mai fuori una cosa del genere, ancora di più, cioè andare direttamente dalla preside, assolutamente. Però sì, però sono sola, su una classe, su 25 bambini.
Sì, è un peccato non capire.
Cioè, è brutto, perché come si fa poi se si è da soli? Infatti, tra l'altro, il volantino che è stato fatto già per venerdì scorso e che si riproporrà l'iniziativa venerdì, era proprio "Non sei sola", dell'assemblea scuola pubblica,
ecco.
È proprio il titolo del loro volantino, "Non sei sola", con l'asterisco. È proprio questo il tema: bisogna unirsi per insomma avere più o meno, insomma, i stessi ideali, però insieme, perché sennò
io credo che sia necessario farlo e che non sia una questione
come Cipollina, non ha aiutato la nonna da sola,
esatto,
ma
ha avuto tante,
tra l'altro la talpa è stata la più
gettonata
perché
sì.
Ho chiesto un po' le bambine come qualche parere, no, sullo spettacolo, e la talpa è stata
una delle protagoniste sì. più accattivanti, sì. E comunque, insomma, tornando a questa urgenza di trovare delle alleanze che non siano soltanto appunto di competenza di genitori o maestri, eccetera. Io personalmente sono stata bambina e per me, come dire, non è soltanto una questione di ricordo, è una parte di me che vorrei tenere viva e vivace. E penso, appunto, quando mi rapporto con altre amicizie, altre persone bambine, appunto, non soltanto mi arricchisco in termini di apprendimento io, vorrei che non si perdesse la capacità di visione in potenza, di creatività dei bambini appresso a questa società terrificante che ci stanno, insomma, è già piuttosto avanzata la struttura di questo modello sociale, insomma, che è un modello, appunto, che ruota tutto attorno alla performance. Io ho scoperto cosa sono le invalsi e fa rabbrividire.
Non lasciamo perdere, anche lì io ne ho parlato un pochino, ma anche quello fa rabbrividire, perché non serve a niente al bambino, serve a qualcun altro, ma non sicuramente al bambino che lui viene usato, oltretutto,
sì, certo,
per insomma questo test. Per non parlare d'altro, insomma, ce ne sono tante di cose della scuola, purtroppo, che non vanno, però ci sono anche delle cose positive.
Sicuramente, per fortuna, molte compagne e compagni hanno fatto dei figli e hanno la possibilità, chiaramente sarebbe meglio, e io anche questo vorrei sottolineare, che ci fossero altri compagni che non hanno figli, che si facessero venire delle idee e che sfoggiassero, insomma, in qualche modo tirassero fuori la stessa propositività e verve che hanno nell'organizzare tante cose, per trovare delle modalità insieme, le più vaste possibili, complementari, per poter far fronte a questo
secondo
scenario.
Me, perché questa cosa qui potrebbe servire anche tanto a quei bambini e le bambine, a quelle famiglie che a volte non hanno gli strumenti perché meno male, per carità, in certi casi che c'è la scuola, però quando arrivano a casa poi questi bambini hanno questi modelli qui, hanno pochi strumenti, e invece io da un'altra parte dico meno male che poi bene o male non è che ci sono delle compagne, dei compagni o da noi genitori che magari abbiamo altri strumenti, e i nostri figli quando arrivano a casa hanno altre visioni, vedono altro, non vedono solo certe schifezze, certi
hanno
modelli, però tanti
di...
altri no.
Certo.
E quindi cosa possiamo fare anche per questi?
Cosa
oppure
fare?
Come il modello tecnologico, questo benedetto smartphone che viene dato ai bambini di 2 anni nel passeggino.
Sì, sì, terrificante.
Qui io ne vedo tanti così.
Ovunque.
Quindi ci sono, insomma, tanti pensieri su questo.
In questo senso, non so, per farla breve, insomma, sono convinta che si potrebbero trovare mille modalità, attingendo alle nostre risorse, e spenderle in attività chiaramente extrascolastiche. Io ho la possibilità personalmente di entrare, di mettere mezzo piede, mi piacerebbe, nelle scuole con la compagnia dei rovesci. Non so, abbiamo avuto un contatto con una persona che si occupa di una scuola montessoriana, molto carino, ma dopodiché penso che questi bambini abbiano più strumenti, più
è quello che ti dicevo poco
privilegi
fa.
Insomma,
sì, è quello
rispetto
che...
a scuole di barriera o quant'altro, e ci piacerebbe molto. Non dico che, insomma, le cose che possiamo fare possano essere totalmente risolutive, però un pezzettino alla volta, mettere insieme, insomma, questo puzzle complementare di cose insieme potrebbe essere forse utile. La lettura ad alta voce, per esempio, che è una cosa che assolutamente si è persa tra i bambini, vuoi la tecnologia, lo smartphone, eccetera, nessuno ascolta, o quasi più, insomma, magari i bambini più
io
fortunati.
Io la promuovo sempre, anche prima di andare a dormire.
La lettura ad alta voce ascoltata e fatta anche mette in moto un sacco di meccanismi e aree del cervello che hanno a che vedere con la creatività e con l'immaginazione, di cui assolutamente per far fronte a questo mondo c'è bisogno.
Una domanda che volevo farti rispetto allo spettacolo al compagnia che è venuto fuori dopo, e secondo me è molto interessante questa cosa qua. In quell'occasione lì non c'è stato modo di proiettare un video che voi avevate.
Non è esattamente un video, abbiamo
ma lì voglio arrivare, sì. Nel senso che a volte si pensava che la trama e lo spettacolo fosse un po' lunghetto, e magari con delle immagini alle spalle i bambini o le bambine o gli adulti, in questo caso più i bambini perché gli adulti stanno di più, si catturavano un po' la loro attenzione. Ma in realtà tu mi raccontavi che non era un video di immagini.
No,
proprio
no.
Per un motivo, e questo è bello.
Il
anche.
Motivo è semplicemente che oramai siamo abituati, i bambini sono abituati ad avere necessità di un supporto visivo per l'ascolto, e secondo me non bisogna essere troppo accondiscendenti su questo. No, non si trattava di un video, non sempre ce l'abbiamo con noi, si tratta semplicemente di immagini colorate su diapositiva che accompagnano i passaggi da un quadro all'altro. Ci sono 7 temi che cambiano e ci sembrava soltanto utile per tenere il
però
punto.
Sono dei colori, non sono
dei
immagini
colori.
Ben precise.
Sono delle diapositive che una nostra amica, una nostra compagna ha lavorato giocando con dei colori, che semplicemente aiutano a cambiare, passare da un quadro all'altro. Non vorremmo, come dire, prestare troppo il fianco a questa necessità che hanno i bambini, perché sono diventati dipendenti dalle immagini.
Ma tanto, sì, infatti, ne
io
hanno
sono
troppe.
Una grafica tendenzialmente, però mi piacciono le immagini, penso che abbiano un potere enorme, ma credo che valga la pena in questa fase particolarmente giocare con le parole, cioè con l'ascolto, con i testi, perché c'è più bisogno, perché c'è più necessità.
Sì, perché sono bombardati di immagini, ne hanno troppe e l'idea a me è comunque che poi mi hai raccontato dopo, che io non sapevo, è bella, perché è proprio quello di cercare di tenere i bambini sulle parole, sull'ascolto, e di far immaginare loro. Quindi se tu gli dai già un'immagine un po' preconfezionata, diciamo, anche se sono un po' diverse dalle solite, comunque è quell'immagine lì.
Sì.
La loro in testa magari non se la fanno.
Le immagini se le devono costruire loro. Rodari ci piace tanto proprio per questo, perché lui attorno alla parola non solo ha teorizzato attraverso la grammatica della fantasia, ma ha sperimentato in primis sul campo. Era sì molto colto, intellettuale, ma soprattutto era uno che aveva una capacità di osservazione enorme, se l'era fatta facendo il maestro soprattutto, veniva da una famiglia povera, non aveva strumenti, se li è cercati gli strumenti, e tutto il discorso di Rodari attorno alla parola ci piace, perciò l'abbiamo ripescato, pensiamo possa essere molto utile il suo strumentario, insomma le cose che ha lasciato in eredità, con cui insomma giocare, e ruotano tutte attorno alla parola. Lui diceva che insomma i bambini, anche se non capiscono per intero una storia come quella raccontata nel suo primo romanzo, Le avventure di Cipollino, una storia molto lunga, sono 19 capitoli, i bambini che ascoltano si costruiscono altre storie. E diceva, adesso non mi ricordo esattamente com'era la formula di questa, diceva che le parole come dei sassolini nello stagno muovono le cose in profondità, in superficie, e creano delle onde che poi riverbereranno in altre storie piuttosto.
È come dire che le esperienze da piccoli fanno tantissimo per costruire, no, la persona adulta, no?
Sono fondamentali.
Quindi sono fondamentali, e questo
se ci
è
vogliamo
un pezzo.
Equipaggiare in qualche modo contro gli oppressori, che sono sempre là, erano là al tempo di Rodari, sono ancora meglio equipaggiati adesso, forse vale la pena di sperimentare un po' cose nuove.
Pausa musicale e poi qualche lettura?
O antiche. Sì,
giusto?
Sì, sì.
Ok. Thank you. voilà, eccoci qua, eravamo prese a, sì, a parlare fuori onda. Allora, bene, continuiamo con il nostro maestro Rodari e andiamo così un po' più a fondo.
Andiamo un po' più a fondo, sì, ci siamo
parole
forse dilungate un po'. Sì, io ho scelto qualche filastrocca e qualche storiella, anche se insomma storiella, filastrocca non per ridurre, ma perché sono brevi. E quelle che ho scelto sono tutte bellissime, le storie di Rodari, lo sai anche tu. E quello che ho scelto, il tema, che poi è un tema che torna sempre, è contro la guerra. È un tema che chiaramente fa il passo con il tema della libertà, che mai, è più che mai attuale, quindi insomma ho scelto la prima, si chiama L'accento sulla, ed è una storia carina perché è ispirata, tra l'altro, come tante storie di Rodari, a un fatto realmente accaduto, a una storia realmente accaduta, accaduta a una sua compagna di redazione. Lui, dopo la sua esperienza partigiana, teneva un settimanale che era un inserto dell'Unità, se non dico male, che si chiamava Il Pioniere, ed era un giornaletto a fumetti. E questa sua compagna di redazione, evidentemente non erano così convinti che fossero stati liberati, nonostante la partecipazione alla resistenza anche di questa compagna, che era un'ex partigiana staffetta anche lei. Questa venne arrestata nel 1950 mentre faceva con altri compagni delle scritte sui muri, e venne arrestata proprio perché quando arrivarono le guardie non si contentava di lasciare la A di libertà senza l'accento. E Rodari ne fece una storiella che andremo a leggere adesso, una filastrocca breve, molto, molto simpatica, che poi commenteremo ancora. L'accento sulla A.
Ho fattorino in bicicletta. Dove corri con tanta fretta? Corro a portare una lettera espresso arrivata proprio adesso.
O postino, corri diritto. Nell'espresso cosa c'è scritto? C'è scritto: mamma, non stare in pena se non rientro per la cena. In prigione mi hanno messo perché sui muri ho scritto col gesso.
Con un pezzetto di gesso in mano ho scritto sui muri della città: vogliamo pace e libertà.
Ma di una cosa mi rammento, che sull'A non ho messo l'accento. Perciò ti prego, per favore, va tu a correggere quell'errore e un'altra volta, mammina mia, studierò meglio l'ortografia.
Tin, tin. Ok. Casualmente è finita. Beh, intanto René Aubry in questo caso ci accompagna, sempre molto molto piacevole.
In questa storiella, che è una storiella semplice, è evidente quanto Rodari non si preoccupi per nulla del fatto che qualcuno sia finito in prigione per rivendicare una cosa tanto urgente, necessaria e sacrosanta come la libertà. Anzi, qui l'errore, cioè lo sbaglio, sarebbe stato lasciare questa parola non scritta come si deve, insomma. Perché la libertà deve essere compresa e quindi anche difesa. E quindi la protagonista della storia invia una lettera alla madre affinché vada lei a rischiare di tornare in prigione anche lei, purché metta l'accento sulla A di libertà. Perché la libertà va difesa anche a costo.
E quindi la protagonista quasi è la parola?
È la parola, che... sì, certo. E l'errore è che la libertà non venga, insomma, sostenuta e scritta e difesa come si deve. E boh, insomma, posso dire un'altra cosina rispetto a questa cosa.
Certo.
Boh, c'è da chiedersi come un messaggio che Rodari, insomma, simpaticamente, con parole così semplici, chiaramente antimilitarista, possa fare i conti con quello che avviene adesso nelle scuole o fuori dalle scuole. Le guardie che manganellano studenti, piuttosto appunto militari che entrano nelle scuole a fare propaganda di guerra. Ecco, questo.
No, sarebbe proprio bello fare quel parallelo, quel paragone, leggendo, non so, la filastrocca e poi parlando dell'attualità.
Certo, no? Sì, nelle scuole.
Che è,
forse.
Che però non è così scontato. Magari io vedo ogni tanto nei quaderni di italiano, insomma, di grammatica, o anche i soliti libri di testo, quelli classici, che ci sono ancora, rodari si usa, però... secondo me poi bisogna contestualizzare, no?
Certo.
E dire
e
bambini
fa.
Cosa succede adesso? Cosa c'è? E quello non lo, scusate, non lo si fa.
Non lo si fa, non so se corrisponde esattamente a una scelta, un'omissione. Forse è stata fatta un'assimilazione anche nel corso dei tanti anni che ci separano dalla produzione di Rodari, nel senso che è stato assimilato nelle scuole, è passato tantissimo quando io ero bambina, insomma, andavo alle scuole elementari negli anni 70 e le mie scuole erano un po' fortunate. Io alle elementari sono nata a Bologna. Rodari era passato da Bologna, ma comunque in Emilia, anche per fare dei laboratori che poi hanno portato alla grammatica della fantasia, e i maestri e le maestre dell'epoca, non per programma scolastico, però avevano subito molto le influenze della scuola rodariana, insomma. Comunque, se vogliamo passiamo alla prossima filastrocca.
Bene, sì.
Che si chiama Le belle fate, in cui Rodari manderebbe, insomma, manda quei generaloni con gli stivaloni in un posto lontanissimo, sulla luna, insomma, il più lontano possibile. La leggiamo. Inizi tu?
Inizio io?
Vai.
Allora, dove saranno le andate? Scusate, ripetiamo,
sì,
il titolo.
Le belle fate.
Voilà. Dove saranno andate? Non se ne sente più parlare. Io dico che sono scappate. Si nascondono in fondo al mare. Oppure sono in viaggio per la luna in cerca di fortuna. Ma che cosa potevano fare? Erano disoccupate. Nessuno le voleva ascoltare. Tutto il giorno se ne stavano imbronciate nel castello diroccato ad aspettare che qualcuno le mandasse a chiamare.
Girava il mondo per loro, in cerca di lavoro, una streghina piccina picciò, col naso a becco, magra come uno stecco, che tremava di freddo perché era senza paltò. E quando la vedevano arrivare, si facevano tutta attorno a domandare: «Ebbene, com'è andata? Avremo un impiego?» «Lasciatemi, vi prego, lasciatemi respirare, sono tutta affannata!» «Ma com'è andata?» «Male! C'è una crisi generale! Ho salito tutte le scale, bussato a tutti i portoni, mendicato sui bastioni e dappertutto mi hanno risposto che per noi non c'è posto. Vi dico una cosa seria, altro che storie, fame, freddo, miseria. La gente ha un sacco di guai, i debiti, le tasse, la prigione, la bolletta del gas, i nonni aspettano la pensione che non arriva mai.
Chi volete che pensi a noi? E poi c'è sempre parare alla guerra. Ho visto certi generaloni con certi speroni, con certi galloni, con certi cannoni dalla bocca spalancata. Figuratevi come sono scappata. Per noi su questa terra non c'è posto. Ci vogliono cacciare ad ogni costo. Voi, se non mi credete, fate come volete. Io per me faccio il bagaglio e me la squaglio. E le povere fate, ve le immaginate a fare le valigie? Per le emozioni, le trecce della fata turchina sono diventate grigie. Il mago nella fretta si scorda la bacchetta e Capuccetto perde la berretta. Che spavento! Biancaneve ha uno svenimento.
Il castello si vuota in un momento. A bordo di una nuvola la compagnia se ne va. Dove? Nessuno lo sa. Allora io mi domando, torneranno? Ma quando? Nella selva incantata ci crescono le ortiche. Sul naso della bella addormentata ci passeggiano le formiche. La porta del castello è sempre chiusa e quando i bimbi chiedono una storia, le nonne trovano una scusa. Ma allora, torneranno? Io dico di sì. Sapete che si fa? Si va dai generali con gli stivali incapricciati di fare la guerra e si dice così: signori, per cortesia, andatevene via da questa terra, andate sulla luna o anche più lontano, in un posto fuori mano, dove potrete sparare a tutto spiano e non si sentirà il baccano.
La mattina vi farete svegliare con un bombardamento o un cannoneggiamento a vostro piacimento, e di sera direte la preghiera con la mitragliatrice. La gente sarà più felice, si potrà stare in pace tutti i giorni dell'anno, e di certo così le fate torneranno. Musichetta chiamata steppe, oltretutto, quindi che uno può avere chissà quale immaginazione sulle steppe. Ore 18, sono Ribelle Mamma, sempre siamo qua in compagnia di Gabra per parlare del nostro caro maestro Gianni Rodari. Abbiamo ancora una mezz'oretta di tempo, ce ne sarebbero tante cose da dire, ma ancora ne abbiamo, dai, una bella mezz'ora.
Ok, se vogliamo passiamo alla prossima lettura. E se nella precedente storiella, insomma, Rodari mandava quei generaloni con gli stivaloni in un posto molto lontano e cita la luna, ci ripensa nella prossima, che si chiama Sulla Luna. Ci ripensa nel senso che pensa che, insomma, il suo amore per l'universo è talmente forte che nemmeno sulla Luna li manderebbe quei generaloni. Questo Sulla Luna si rifà un po' a quell'espressione che oramai è stata ampiamente sostituita da altre espressioni più colorite, di mandare a quel paese quello che non ci piace, chi non ci piace, insomma. Andiamo a leggerla. Sulla luna. Sulla luna, per piacere, non mandate un generale. Ne farebbe una casermaccia con la tromba e il caporale. Non mandateci un banchiere sul satellite d'argento o lo mette in cassaforte per mostrarlo a pagamento. Non mandateci un ministro, col suo seguito di usceri riempirebbe di inutili scartoffie i lunatici crateri. Ha da essere un poeta sulla luna dal lunare, con la testa nella luna lui da un pezzo ci sa stare, a sognare i più bei sogni è da un pezzo abituato, sa sperare l'impossibile anche quando è disperato, perché i sogni e le speranze sono veri come i fiori, e dunque sulla luna e sulla terra fate largo ai sognatori.
Beh, sono emozionanti anche, no?
Molto, io sono una piagnona magari, però...
Io pure. Beh, pensa che piango sempre per le prime volte di mio figlio, di Ernesto, le prime volte, ma anche adesso da grande, no? Ho fatto un primo grande torneo di basket, a me mi sono venute le lacrime.
Siamo
che
sensibili.
È una situazione poi bella, piacevole, carina, simpatica, però...
Io piango solo per le cose belle.
No, è vero, quello è... per le cose belle, sì. Adesso meno male, dai, che piangiamo per le cose belle, sì. No? Quelle brutte. Allora, volevo mettere un pezzo.
Vai.
Adesso, insomma, sempre molto... piacevole da ascoltare, è proprio collegato al nostro caro Gianni Rodari.
Le cose d'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore.
Grandissima canzone di Sergio Endrigo con testo di Gianni Rodari, appunto. Intanto volevo solo ricordarvi che potete mandare dei messaggi se volete, insomma, fare delle domande o anche dirci delle cose su Gianni Rodari o anche no, qualche pensiero che mi viene in mente al 346-6673-263 oppure 011-24-95-669 in diretta. Sono carine sempre queste vocine dei bambini, sono teneri,
sì.
Sono sempre teneri, che poi crescono e beh, ciao mamma, diventano così, gli ormoni, i peli, non so, e tant'altro. Bene,
non ci pensare.
Non ci penso. Andiamo avanti con le nostre filastrocche, le nostre no, però in realtà fanno tutti. Parte di tutti, ormai è patrimonio universale, i racconti, anche sono ancora belli, io ho letto tantissimo Calvino anche, quindi questi racconti tramandati, no? Che poi vabbè lui ha messo per iscritto, però che sono tutti tramandati.
Calvino e Rodari hanno fatto insieme anche un lavoro sul racconto orale, sulla tradizione popolare del racconto orale. Rodari quando raccontava queste storie ai bambini, alle bambine, nelle scuole, non solo, insomma, le cambiava in continuazione, le aggiornava a seconda del luogo dove andava a raccontarle, a seconda dei bambini, insomma, come vuole la tradizione del racconto popolare orale. I suoi protagonisti sono quasi tutti al maschile, non perché fosse antipatico Rodari su questo tema, sono al maschile semplicemente perché si rifaceva appunto alla tradizione del racconto popolare orale, dove personaggi come Giacomino, Giovannino, Gelsomino, Cipollino erano già nell'immaginario italiano del racconto popolare. Calvino insieme a Rodari hanno collaborato insieme, noi abbiamo così pensato al nome Compagnia dei Rovesci, pensando alla definizione che Calvino aveva dato, molto semplice, della fantasia. La fantasia è un posto dove ci piove dentro, e ci piaceva molto, insomma, poi al di là di...
Beh, poi voi avete in realtà in questi anni così avete ribaltato il ruolo dal maschietto da Cipollino.
Ci siamo divertite
dal papà che va in prigione alla nonna che va in prigione. Sì. Insomma, avete un po'
per diverse
cambiato.
Ragioni intanto
avete arrovesciato,
semplicemente ci andava di sperimentare, credo che le bambine abbiano bisogno di avere degli esempi, delle protagoniste, anche se adesso si fa spesso al femminile, e noi ci siamo divertite a giocare con le diverse declinazioni di genere. Nello stesso testo cambiamo a seconda, insomma, senza un ordine ben preciso, parliamo al femminile, al maschile, e ci sembrava un gioco, insomma, utile.
E a proposito della fiaba popolare, mi ricordo anche sulla grammatica della fantasia, Rodari riprende un po' la morfologia della fiaba di Prop, usando poi le sue carte di Prop, che io mi ricordo così abbiamo usato tantissimo queste carte, cioè questo metodo un po' di fare delle carte, di mettere dei personaggi, di darli ai bambini e alle bambine, poi loro inventavano,
costruivano le storie.
Sì, sì. Loro, ma non noi, oppure quello. La base c'è, cioè nel senso che la fiaba classica è già una base di per sé, e leggendola ad alta voce loro comunque fanno esperienza di quella fiaba e di tante cose, come sappiamo, no? Racchiudono proprio per crescere, e poi è bello da lì che con un personaggio, con un oggetto, con un'altra cosa, i bambini poi possono raccontare le loro storie.
Sì, Rodari, insomma, che era una persona con un'umanità incredibile, come lui, insomma, altri hanno ragionato attorno a questi temi, comunque pensava che il gioco fosse assolutamente un motore, come la parola, di creatività, e non inquadrava la creatività come fantasticheria. La creatività serve ad appropriarci della realtà, a usarla come strumento per leggere la realtà, per appropriarcene, insomma, fin da piccoli. E, sì, non so, rispetto all'esigenza di riprendere dalla nostra tradizione, per me Rodari fa parte della nostra tradizione.
Io mi ricordo che uno dei primi, forse, che ho regalato anche a mio fratello quando era piccolo, perché ce l'avevo già in casa, è stato Favore al telefono.
Sì, è stato.
Quindi questo era bella l'idea di questa cosa, che del papà che era in treno
esatto.
E telefonava alla
carino,
bimba.
Carino, e
l'idea sì, era molto carina.
È stato talmente, come dire, familiare nelle nostre vite, che quasi ce lo siamo dimenticato, credo. Un libro di Rodari ce l'abbiamo tutti a casa, o ce l'hanno regalato, insomma, però proprio a volte, perché le cose sono talmente familiari, non andiamo ad approfondirle per davvero. E tant'è che il mondo, insomma, non è cambiato nonostante Rodari, anzi. E quindi secondo me vale la pena di rileggere le sue storie, così come vale la pena di leggere noi da adulti le storie dei bambini. Molto spesso, insomma, non so, storciamo il naso comunque con un po' di sufficienza, pensiamo che siano passate per noi, no? Passati per noi momenti, e invece molto spesso sono parole, insomma, come Rodari, tanti altri autori adesso, bravissime autrici e autori, si spendono per la letteratura con la letteratura dei bambini. Io sono una lettrice appassionata di albi illustrati per bambine e, insomma, non mi vergogno affatto, metà della mia libreria è composta di libri per
io
bambini.
Io non so più dove metterli, infatti dobbiamo unire le forze.
E tu hai la scusa di avere un figlio, insomma, io
e lavoro io anche con i bambini, esatto. Quindi alla fine me li porto dietro e allora
sono belli strumenti. Sì. E comunque, non so, se vogliamo continuiamo a leggere,
sì,
un
dai,
po'.
Sono le 18:13 minuti, abbiamo ancora un quarto d'ora.
Abbiamo ancora un quarto d'ora. Insomma, nella storiella di prima si diceva in elenco, metteva oltre ai generaloni, Rodari metteva altre tristi figure come i banchieri, i ministri, da mandare lontanissimo. Nella prossima. Insomma, c'è verso la fine della storia un po', o in mezzo, adesso non ricordo, il disprezzo per le divise, per i soldati emerge, ed è una storia che parla anche di inclusione, talmente forte che, insomma, qui si fa un appello al signor maestro affinché l'ultimo banco smetta di essere l'ultimo banco. Comincia tu a leggerla.
Comincio io.
Signor maestro si chiama.
Le scrivo a nome dell'ultimo banco, che di essere l'ultimo è stufo e poi stanco. Non so se ha ragione oppure protesta, soltanto perché un tarlo gli ha dato alla testa. Lui dice che è di legno, come il primo e il secondo e non meno del terzo, però sta sempre in fondo.
Sostiene che è mancanza di fantasia. Dice che è un banco, non un soldato, perciò non gli va di stare allineato. Vuol tornare nel bosco a fare il castagno se non gli diamo subito qualche compagno. Vorrebbe che i banchi fossero messi in circolo come i cavallini sulla giostra dei cavallini. Oppure a 4 a 4, 4 banchi, un bel bancone per lavorare insieme e fare conversazione. Dice infine che non è inchiodato sul pavimento. Che ne dice, maestro? Lo facciamo contento?
Ah, bellissima questa. Mi viene in mente proprio il fatto di essere in più banchi, no? Quindi quello che dicevamo prima, di non essere da soli e di non stare inchiodati lì, non stare allineati.
Adesso non so come funziona.
Una bella metafora.
Sì, non so come funziona nelle scuole attualmente, ma negli anni 70, quando ero piccola io, non esisteva questa cosa dei banchi allineati, eravamo tutti in circolo.
No, adesso non, solo nelle scuole senza zaino, chiamate senza zaino.
Sì. Però dico, no, così, io ho fatto una scuola pubblica.
Mi dispiace, la scuola senza zaino, allora stanno in circolo, ma delle altre, a meno che non c'è proprio una maestra dove, oppure magari per fare certe cose, però tendenzialmente sì, no, oppure comunque lo fanno fare ogni tanto, no? Però tendenzialmente
non
sono
è quello il sistema.
A due a due,
sì.
Uno dietro l'altro,
e c'è sempre l'ultimo banco.
E pensa che quando c'era il Covid, quando alcuni, anzi molti bambini hanno iniziato la prima elementare durante il rientro, no, dalla cosiddetta pandemia, ma che non era ancora finita, erano da soli, ogni banco da solo,
da solo, molto distanziato,
distanziati. Poi man mano, dopo un bel po', ha iniziato di nuovo a avere il compagno di banco, quel compagno di banco che è bello. Io mi ricordo questa cosa del compagno di banco, però sempre allineati. Adesso a volte stanno anche in 3 o 4, quindi si fanno gruppi di 3-4 banchi. Sì.
Comunque dipende dalle scuole, insomma, non
però
è...
dipende dalle scuole, non sì, è sì. Detto, però tendenzialmente quelli che hanno proprio questo metodo qua sono le scuole senza zaino, cosiddette senza zaino.
Però insomma sì, cioè, queste esperienze qui, per esempio banalmente quella di non tenere i banchi, che ci sia il primo banco, l'ultimo banco, eccetera eccetera, non so, per me bambina negli anni 70 era assurdo che ci fossero, cioè nel senso, io sono andata a scuola sempre con i banchi in circolo, e una poesia, una filastrocca come questa che Rodari ha scritto prima negli anni 60 mi sembrava assurda, che ci fosse un ultimo banco, e invece sì. La normalità nel 2024
sì.
Ancora
ci sono bambini che a volte magari come dire, capiscono di non vedere bene perché sono molto indietro,
lontani dalla lavagna.
Sì, però poi so che spesso fanno dei cambi, non lasciano tutto l'anno gli stessi bambini negli stessi posti. Dopo un tot cambiano, magari chi è
questo
davanti.
Questo indipendentemente dalle performance scolastiche del bambino?
Sì, anche sì. Indipendentemente.
Ah, okay.
Poi però ci sono anche quelle di, in base alle caratteristiche di sì. Qualche bambino che bisogna tenerlo vicino per altri motivi. Però tendenzialmente li fanno un po' spostare, un po' per stare anche con gli altri, con tutti, non avere sempre solo il solito amichetto, e ci sta anche, che poi è normale avere delle amicizie.
Per entrare in relazione il più possibile.
Sì, il più possibile. A volte si arrabbiano, a volte no, insomma.
Vabbè, comunque, meno male, insomma, nelle scuole qualche compagna o compagno, o comunque, anche se non sono compagni, maestre, maestri con un po' di sale in zucca, un po' di buon senso.
Ci sono,
nonostante, insomma, il sistema non sia proprio in quella direzione. Cosa dici? Facciamo una pausa, andiamo avanti a leggere qualche altra storiella, vedi tu.
Allora, magari stavo pensando se fare una pausa musicale, vabbè, non ho preparato niente, ma andiamo, lanciamo sempre il nostro caro René per il momento, perché siamo talmente impegnati a parlare di Rodari e di tanto altro e di scuola che la musica in questo caso oggi passa proprio in secondo piano.
Comunque bella.
Minuti, sempre il nostro caro René Aubry che insomma ci fa così viaggiare sicuramente con la fantasia e con la mente, e abbiamo ancora il tempo per leggere
un raccontino brevissimo. Si chiama La città di Stoccolma, è un raccontino che abbiamo leggermente rivisitato, insomma, come altre storie di Rodari che abbiamo in cantiere come Compagnia dei Rovesci, l'abbiamo contestualizzato come avrebbe fatto Rodari, e come è, insomma, nella tradizione del racconto orale. Sono racconti che racconteremo a voce, e quindi ci siamo presi la libertà di fare delle modifiche.
Questa è già cambiata?
Questa è già cambiata.
Pensavo di leggere quella di Rodari, invece
è già cambiata. Ma di poco, perché non serviva tanto.
Bene.
La città di Stoccolma. Al mercato di Porta Palazzo capitano certi ometti che sanno vendere di tutto. che più bravi di loro a vendere, non si sa dove andare a pescarli. Un venerdì capitò un ometto che vendeva stranissime cose: il Monte Bianco, l'Oceano Indiano, la Valle di Susa, i mari della Luna. Aveva una magnifica parlantina e dopo un'ora gli era rimasta solo la città di Stoccolma. La comprò una parrucchiera di Bologna in cambio di un taglio di capelli e messa in piega. La parrucchiera incorniciò e inchiodò il certificato tra due specchi che diceva «proprietaria della città di Stoccolma», e lo mostrava orgogliosa a tutte le clienti, rispondendo fiera ad ogni loro domanda.
«Mo è una città della Svezia, anzi di più, è la capitale, e ha quasi 1 milione di abitanti, e naturalmente sono tutti miei. Mo sì, sì che c'è anche il mare, mo si capisce, ma di quello non so chi sia il proprietario».
La parrucchiera, un poco alla volta, mise da parte i soldi e l'anno scorso andò in Svezia a visitare la sua proprietà. La città di Stoccolma le parve meravigliosa e le persone svedesi gentilissime. Loro non capivano una parola di quello che diceva lei, e lei non capiva mezza parola di quello che loro rispondevano.
«Ma sono la padrona della città, lo sapete o no? Ve l'han fatto il comunicato?»
Gli svedesi sorridevano e facevano di sì con la testa, perché non capivano, ma erano gentili. E allora la parrucchiera si fregava le mani tutta contenta.
«Oh, perbacco, una città simile, per un taglio di capelli con messa in piega. Mo sorbole, l'ho proprio pagata a buon mercato».
E invece si sbagliava davvero quella signora, e l'aveva pagata troppo, perché ogni bambina che viene in questo mondo, il mondo intero è tutto suo e non deve pagarlo neanche un soldo, deve solo rimboccarsi le maniche, allungare le mani e prenderselo.
Ragazzo, fanno la fila, fanno l'andazzo e si lasciano indovinare sotto le gonne, sotto le gonne, e si lasciano indovinare sotto le gonne nere. E sopra il molo del caricamento fanno la coda, fanno la coda. Gli uomini da bastone fanno la coda sul cemento e si lasciano perquisire sotto le giacche, sotto le giacche, e si lasciano perquisire sotto le giacche da ricucire. Mattina di luna d'inverno e c'era la neve, sulla piazza succede un inferno e tutti a chiedersi come e dove. Dalla coda del caricamento qualcuno grida, sulla piazza di Porta Palazzo fra le ragazze si rompe la fila. E ce n'è una sdraiata per terra sopra la neve che svapora, ce n'è una sdraiata per terra e tutte le altre le fanno corona. E alle 7.45 era già nato, era già fuori, alle 7.45 l'hanno posato sul banco dei fiori. Cosa da dichiarare, questo è un caso di sgravidamento sul suolo pubblico comunale. Ma documenti non ce ne sono e neanche qualcuno che dica niente, solo la gente che tira e che spinge intorno ai garofani e alle gardenie. Documenti non ce ne sono e quasi più niente da documentare, solo che un giorno di luna d'inverno tutta la piazza ha voluto il suo fiore.
Bella questa canzone sempre di Gianmaria Testa, perché racconta di una nascita a Porta Palazzo, sul banco di Porta Palazzo. Mi sono collegata così con l'inizio di questo racconto, che è stato così rivisitato
calzante
e anche a Porta Palazzo. Bene,
non so, non abbiamo tantissimo tempo, direi, anzi siamo in conclusione.
Sì.
se vogliamo
una corta.
Leggiamo una cortissima che si chiama proprio Promemoria, ed è chiaramente un promemoria contro la guerra, e si chiama così. Lo leggi tu?
Oddio, aspetta che la devo cercare. Eccolo
alla fine,
qua.
Guarda.
ce ne sono diverse, allora. Promemoria, bene. Ci sono cose da fare ogni giorno. Lavarsi, studiare, giocare, preparare la tavola a mezzogiorno. Ci sono cose da fare di notte, chiudere gli occhi, dormire, avere sogni da sognare, orecchie per sentire. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno, né di notte, né per mare, né per terra. Per esempio, la guerra.
La guerra.
E questa sì, me la ricordo bene.
Sì.
Spesso, insomma, ogni tanto viene fuori.
Questa è nota, sì,
viene
ma
fuori.
Non abbastanza,
sì,
evidentemente.
Sì. Ultimamente ho letto quella anche del, quel parere suo della cicala e la formica.
Sì, è stupenda. Chiedo scusa alla favola antica,
sì,
se non mi piace l'avara formica. Io sto dalla parte della cicala. Che il più bel canto non vende, regala.
Quella.
In due parole.
In due parole. In due parole.
Sì, sì.
Come c'è
grazie Rodari.
Una storia di, so se, vabbè, Leo Lionni anche lo conosci, io ho fatto tante trasmissioni su Leo Lionni, e c'è la storia di Federico, è questo topino che anche lui non, è un po' come la cicala, lui non raccoglie le provviste durante l'inverno, lui raccoglie immagini e poi parole, quindi quando poi dopo finiscono le provviste dentro la tana dei topolini, lui racconta tutto quello che ha immagazzinato mentre loro lavoravano, lui guardava, osservava, immaginava. E una mamma una volta mi ha detto che suo figlio si
non
chiamava
si fa così.
Federico. Fa, ma scusa, allora il messaggio qual è? Quello di non lavorare? però se ci pensi effettivamente dici no, ma va. Non quello, però anche lì il lavoro del poeta, cioè il lavoro di chi fa il poeta.
Ma siamo lontanissimi
bello,
da quella società del dono.
È una bellezza,
sì.
Cioè non è il lavoro, ma comunque di chi si occupa di quello, non magari di andare a scavare, cioè trovare il grano, che ne so, a raccogliere il grano per dire. C'è anche quello. Però la domanda mi ha fatto.
Insomma, non aveva perché... i tuoi stessi riferimenti.
No, però vabbè, tutto fa riflettere, devo dire.
Va bene, non so.
Ma io non vedo Black In dall'altra parte, non ho capito se trasmettono meno, ma magari ci prendiamo una pausa musicale così capiamo.
Capiamo, va bene.
E se abbiamo ancora tempo possiamo andare avanti ancora un pochino.
Io
allora,
sì.
Io lancerei un pezzo di Mario Altacima, insomma il nuovo progetto di Gigio che ascolteremo sabato 8 giugno qui a Radio Blackout, quindi questo alter ego, non chi lo sa, di Gigio, chiamato
uno dei vari
infatti di Gigio, insieme ovviamente a Cristiano e a Stefano con le sue due chitarre, e mi piace, spero sia questa perché mi confondo un po', questo pezzo che vi lancio, e poi vi farò ascoltare anche il pezzo dell'altro gruppo che si chiamano i Cospiratori, ma adesso il male di Mario Altacima. Aspettate che ogni tanto, non so perché, YouTube parte in quarta.
Lo porto caro nelle tasche dei pantaloni lisi, tra i mozziconi di trinciato e le chiavi che non aprono più niente, lo terrò così. Sfiorandolo leggero con la punta delle dita, come a ricordare l'amore che non hai avuto mai, e lascerò che cadano le foglie sull'asfalto. sanno più accollarsi. Una memoria data anch'essa per dispersa, e mi ricorderò di celebrare il lutto degli abbracci e le distanze.
Allora, eccoci qua, ne siamo di nuovo così in chiacchiera e mi sa che Black In non c'è, perché non si pavesa così negli studios di Blackout, e quindi insomma possiamo andare avanti con un'altra
se vogliamo. Sì, io
vogliamo,
sono scesa dai monti,
tu, infatti,
e quindi ormai ci sono.
Ormai sei qua a Torino, sì. E ti sfruttiamo.
Va bene, no, 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 sfruttiamo,
no, brutta parola.
Comunque
brutta
vi siete
parola.
perse Barbara che cantava
questa canzone del
mare, che conosce a memoria, bellissima.
Vabbè, c'è questo, sì, questo pezzo mi piace molto, devo dire. Caro Gigio, ti ascolteremo sabato, spero in forma,
saudagi,
perché si è fatto pure male, quindi speriamo, insomma, forza, mettiti in forma, perché sabato devi essere presente. E allora, prima poi di ascoltare i cospiratori, che possiamo ascoltarceli anche dopo, possiamo ascoltare ancora una
un'altra filastrocca,
va bene?
Ok, non
so,
fammi
come
vedere
tu.
Fammi vedere cosa mi ero preparata. Bah sì, il cielo è di tutti.
Di tutti.
Che è una filastrocca che credo molti conoscano, però vale la pena forse di rileggerla. Contro le frontiere, anche questa filastrocca molto chiara, non c'è bisogno di spiegarla in nessun modo. E ne leggiamo un pezzettino io, un pezzettino tu,
come vuoi. Comincia, è corta.
Vai tu.
Vado
allora,
io?
Vai, sai.
Cioè,
il cielo
vado,
è di
vado
tutte.
Io fino al punto.
Sì.
Guarda, così tutto in diretta. Vai. Veramente questa bellezza della buona la prima. Qua Blackout è sempre così.
Ma la conosci questa, sicuro.
Sì, il cielo è di tutte. Io vado, beh, vai. Intanto vado. Poi mentre la leggo, poi sai, uno se la ricorda. Allora, qualcuno che la sa lunga mi spieghi un po' questo mistero. Il cielo di tutti gli occhi, di ogni occhio, è il cielo intero. È mio quando lo guardo, è del vecchio, della bambina, della poetessa, dell'ortolano, della spazzina. Non c'è gente povera, tanto povera, che non possegga questa ricchezza. Il coniglio spaurito ne ha quanto la leonessa.
Il cielo di tutti gli occhi, e ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera, le stelle comete, il sole. Ogni occhio si prende ogni cosa e non manca mai niente. Chi guarda al cielo per ultimo non lo trova meno splendente. Spiegatemi voi, dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra tutta a pezzetti?
Spiegatemelo voi.
Spiegatecelo.
Bene, 18 e 40 minuti. Comunque abbiamo già sforato di 10 minuti.
Salutiamo.
Devo dire che abbiamo detto tanto, no?
Ma se vogliamo non
possiamo
so.
Anche fare un'altra trasmissione, sicuramente potremmo farla. E non so quando, ma la faremo, se vuoi.
Sì,
se scendi,
io ci sono.
Se scendi dalle valli.
Ci sono.
E vieni nella città caotica.
No, è stato divertente.
Possiamo, insomma, rivederci, riascoltarci e soprattutto insomma dire qualcosa a voi che siete al di là del non solo del vetro ma dell'etere. Non ho visto i messaggi, ma non credo, nessuno ci ha messaggiato, hanno tutti ascoltato, forse qualcuno, ma qualcuno ci scriveva: bellissimissima la filastrocca della luna, lacrimucce libere, come si chiama, viva i bambini, dai 0 a 99 anni.
Okay.
Qual era quella della luna? Si chiamava la luna?
Si chiamava la luna,
boh,
sì.
Punto. Sì. Si chiamava giusto così. La luna. Allora, io ringrazio Gabra e tra l'altro magari la prossima volta che vieni ci puoi anche raccontare un pochino delle tue illustrazioni. Tu sei anche illustratrice, perché io ho invitato anche ospiti fumettisti.
Ho delle difficoltà a parlare della mia persona,
attori del teatro ragazzi, insomma.
vediamo sì,
però vediamo. Io mi ricordo dei tuoi disegni su Respiro che abbiamo anche presentato un sacco di volte qua in radio.
Mi viene più facile parlare di Rodari o di altri
autori.
Non ti piace questa idea
però non so, è bello, potresti anche, tra l'altro pensavo fare un libro per bambini con le tue illustrazioni, o l'hai già fatto?
Ho fatto delle cosine piccoline per amici, parenti, insomma, mai cose vere.
Beh, il disegno comunque di Cipollina della Talpa è molto bello, molto azzeccato.
Sono carine, insomma, è facile.
Però pensa di fare un... pensaci, perché è sempre bello. L'illustrazione comunque...
E tu poi faccio troppo.
Gli albi illustrati sono molto molto belli, come dicevamo prima, no?
Sì. Però è sempre, ritornando al discorso della parola, che non deve troppo avere necessità del supporto visivo. Insomma, io
hai lasciato un po',
critica,
perdere quella roba lì.
Sì, esatto. No, perdere no. Perdere no, è sempre un linguaggio che mi piace molto, però le terrei separate le cose comunque.
Allora, grazie mille, veramente è stato un piacere.
Un piacere mio, tutto mio. Vorrei salutare prima di andarcene,
certo,
tutti quelli, visto che abbiamo parlato di libertà, vorrei salutare, abbracciare tutte le persone che sono private della libertà, in carcere, dal carcere delle Vallette, se ci ascoltano. In particolare un abbraccio a Guido di Cuneo, che è domiciliario ora, e a Poiana. E un abbraccio a tutti quelli che sono privati della libertà in generale, insomma.
Mi accodo anch'io a questi saluti, a tutti voi, anche bambine e bambini, ragazzi e ragazze, siete all'ascolto, faremo il podcast, quindi potete riascoltare questa trasmissione. Ora in chiusura un pezzo dei Cospiratori, un duo qua della cintura di Torino, che viene a suonare sabato 8 di giugno. Il pezzo si chiama Jesse James. Quindi, insomma, siamo anche sul tema un po' libertà, un po' ribelli, no? E buona serata a tutti, ci risentiremo lunedì prossimo sempre con Sono Ribelle Mamma dalle 17 alle 18:30.
Un abbraccio, grazie, ciao.
Jesse James was a lamb.